Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo e abito a Marghera, in piazzale Parmesan 8. E niente, se qualcuno dovesse avere dei dubbi su quello che diciamo, specialmente in merito all'attività dei preti cristiani, di distruggere la vita delle persone e di trasformare le persone in oggetti di possesso, per cui da comprare, vendere, smerciare, può andare in edicola, quelli della provincia di Venezia però, e comperarsi la Nuova Venezia. La Nuova Venezia, a pagina 17, prostitute sfruttate, prete in manette, nigeriano arrestato insieme alla compagna, un pensionato di Musile. Il fatto è accaduto poco tempo fa e questo fatto ci fa anche chiarezza su alcuni episodi strani che avvengono in provincia, o comunque episodi che avvengono un po' in giro, dove secondo alcune persone, specialmente forze dell'ordine, affermano che avvengono dei riti tipo voodoo, tipo sgozzamento di galline o roba di questo genere. Ebbene, in questo articolo è abbastanza chiarificatore della situazione perché questo prete cristiano lavorava insieme a una donna che praticamente praticava i riti voodoo. Cioè, praticamente i riti voodoo non sono i riti del voodoo, ma sono i riti che i cristiani attribuiscono al voodoo seminando superstizione in Nigeria. E usando la superstizione che hanno seminato in Nigeria con le orde assassine e criminali dei missionari per terrorizzare le ragazze e sfruttare la prostituzione in Italia e in altri posti. Non della religione voodoo si tratta, ma dell'interpretazione della religione voodoo che ne danno i cristiani. Più o meno come vi ho letto oggi del cristianesimo e i riti orfici. Vi do un breve accenno di questo articolo. Che trovate, torno a ripetere, quelli della provincia di Venezia, se andano giù, vanno in edicola, comprano la Nuova Venezia e se lo leggono in questo momento. La ragazza che ha denunciato vive fra Musile di Piave e fra Musile e San Donà, in appartamenti che divide con un'altra decina di ragazze. Si prostituisce a seconda del periodo a Mestre sul Terraglio, sulla Ponte Bana. A sfruttarla sono Helen Hodia, 32 anni, e il suo compagno Godwin Osabuyen, quest'ultimo prete della chiesa evangelica in Nigeria, H. Predica un po' dovunque, ma la sua base è nel bar Aurora di San Gimignano, in provincia di Pisa, dove l'altro giorno lo hanno arrestato mentre vestiva l'abito talare. La donna invece era la maman, cioè colei che con strani riti ritenuti magici doveva tenere sottomesse le ragazze da sfruttare. I due sono finiti in manette per sfruttamento della prostituzione ed estorsione, come del resto Bruno Borin, 61 anni, il pensionato di Musile che aveva sposato Helen Hodia per consentire a questa di ottenere la cittadinanza italiana. È chiaro il quadro? Meditateci un pochino, questa è una notizia che viene fuori sulla Nuova Venezia. Noi avevamo sempre detto che i cristiani sono dietro a tutte queste cose, dietro a tutta questa porcheria, perché solo nel cristianesimo c'è il concetto che l'individuo è oggetto di possesso. Solo nel cristianesimo, vabbè, anche nell'Islam, nell'ebraismo, cioè comunque solo nelle religioni rivelate di natura giudaica. Gli individui non sono persone, non sono dei soggetti di diritto, ma puro e semplice bestiame, le pecore del Dio padrone, le pecore che riconoscono il padrone, che seguono il padrone, vedi Giovanni. Ho voluto darvi questa notizia perché l'ho appena preso la Nuova Venezia, cioè ho appena preso il giornale, Francesco aveva le notizie, siamo andati a cercarlo durante la pausa e naturalmente trovando il giornale ho voluto darvi immediatamente questa notizia. Bene, meditate un po' sopra queste cose, perché il paganesimo non è soltanto gli dèi al posto del Dio cristiano. Il paganesimo è uno stile di vita, è un modo con cui si guarda la vita, è un modo con cui si fondano principi etici e principi morali della società, è un modo effettivamente serio di guardare la vita. Ok, detto questo, passiamo a un altro argomento. Intanto io ho in mano una cassetta VHS, una cassetta di 180 minuti di filmato del congresso, settimo congresso mondiale delle regioni etniche tenuto ad Atene. L'amico è venuto, mi ha portato la cassetta, sono felicissimo, lo ringrazio un miliardo di volte. Gli ho chiesto di farne delle altre cassette, naturalmente, per gli altri pagani che volessero visionarsene. Abbiamo una mezza idea di fare una così un incontro sempre qui in Radio Gamma 5 per vedere anche sto filmato, proprio per discuterlo anche quello che è successo ad Atene durante il congresso mondiale delle regioni etniche, che secondo me è stata una delle cose più grosse che io personalmente abbia visto, insomma. E comunque ringrazio un miliardo di volte le persone che hanno lavorato per fare questo lavoro. È una cassetta VHS di 180 minuti, non so quanti minuti ci siano di filmato, ma ha filmato veramente tantissimo, tantissimo, tantissimo. Abbiamo anche scattato numerosissime fotografie, ma ha filmato veramente tanto, grazie un miliardo di volte. E naturalmente anche questo servirà per far capire che cos'è il paganesimo e che cos'è la stregoneria. Ok, adesso parleremo un attimino dell'inno omerico a Demetra, che fa sempre parte di quei principi etici, divini, morali, magici, religiosi, con cui affrontare la vita, e che non ha nulla a che vedere con ciò che è il cristianesimo. Purtroppo il cristianesimo non è altro che un buco nero nella storia dell'umanità, un buco nero che pratica la manipolazione mentale degli individui, che stupra gli individui, che impedisce agli individui di guardarsi la realtà della loro esistenza per sottometterli a una verità imposta. Ovviamente il cristianesimo non è altro che assassinio delle persone, assassinio psichico, assassinio morale, assassinio fisico, per ordine del suo Dio. Eravamo arrivati a commentare l'inno omerico a Demetra, quando Metanira scopre Demetra che metteva suo figlio nel fuoco e lo metteva nel fuoco della coscienza, della consapevolezza. Cioè non è che un cristiano direbbe: prendo mio figlio e lo metto in mezzo al fuoco, perché se Dio col fuoco ha fatto diventare intelligente e sta altro, sicuramente diventa intelligente. Non è così che funziona. Cioè solo un cristiano può interpretare le cose in questo modo. Metanira scopre Demetra e Demetra sta parlando a Metanira e parla in questo caso del figlio di Metanira e dice: egli avrà tuttavia un privilegio imperituro per sempre, poiché è salito sulle mie ginocchia e dormito fra le mie braccia in suo onore. Ricordiamo che Demetra è la crescita, è il divenire, è la trasformazione. E ogni volta che l'anno avrà compiuto il suo ciclo attraverso le stagioni, i figli degli Eleusini per sempre eseguiranno un combattimento fra loro, una mischia violenta. Io sono l'augusta Demetra, colei che più di ogni altro gli immortali e i mortali offre gioia e conforto. Orbene, per me un grande tempio, in esso un'ara, tutto il popolo innanzi ai piedi della rocca del suo muro sublime, più in alto il callicoro, sopra un contrafforte del collo. Io stessa vi insegnerò il rito affinché in futuro, celebrando secondo l'ordine divino, possiate placare il mio animo. Ebbene, Demetra istituisce i giochi eleusini. I giochi eleusini, vi ricordo, diventeranno famosissimi, faranno parte praticamente credo che facciano parte delle Olimpiadi, o comunque diventano parte delle Olimpiadi o parte dei giochi, insomma, che portano anche alle Olimpiadi, e istituisce praticamente questi rituali ginnici. Commento: Demetra trova la ragione della sua esistenza nel nuovo equilibrio che è venuto formandosi dal rapimento di Persefone. In questo frammento dell'inomerico a Demetra c'è la soluzione di tutta la ricerca di Demetra. Il suo vagabondare alla ricerca di Persefone termina in questo momento. Demetra ha ritrovato se stessa. proprio nello scontro che ha avuto con Metanira. Metanira è la madre di Demofonte, la madre del bambino che veniva messo nel fuoco. Metanira intendendo, Metanira intervenendo, le ha impedito di portare a termine il suo proposito di vendetta, e Demetra ritorna ad essere la dea della libertà. Da questo momento assistiamo a un altro inno omerico. Se la prima parte era caratterizzata dal dissolvimento di Demetra nel suo dolore, ora l'inno prosegue con la ridefinizione del mondo nel nuovo assetto. Da questo momento in poi le cose inizieranno un processo di ricomposizione, solo perché Metanira ha saputo spezzare la spirale in cui Demetra e con essa la vita erano cadute. Siamo davanti a un inizio, dove ogni soggetto della storia deve dare all'altro qualche cosa di sé. Lui ha dato, ora tocca a te dare. Dare agli altri qualche cosa di sé affinché gli altri diano qualche cosa di loro, al fine di costruire un'oggettività ottimale nella quale esistere, è uno degli insegnamenti fondamentali agli iniziati di Eleusi. La prima condizione che deve essere risolta è quella fra Demetra e il bambino, Demofonte. Demetra voleva usare Demofonte per la sua vendetta, ma per consumare la vendetta ha reso potente Demofonte, lo ha immerso nel fuoco della conoscenza, è salita sulle sue ginocchia e ha dormito fra le braccia di libertà. Non potrà mai più essere assoggettato, ed è il privilegio imperituro che Demofonte ha avuto. Questo aspetto di Demetra come libertà nella crescita che scioglie i legamenti dovrà essere tenuto ben presente per il proseguo dell'interpretazione dell'inno a Demetra. Questo perché è esattamente ciò che diviene Demetra proprio per il fatto che Persefone è entrata nell'Ade. La prima cosa che Demetra impone agli Eleusi è l'onore a Demofonte. Demetra non potrà mai più portare gli Eleusini nel fuoco della conoscenza, ed allora è giusto che gli Eleusini imparino ad entrare da soli nel fuoco della conoscenza. Ed è il vivere per sfida. Una volta all'anno gli abitanti di Eleusi, per onorare Demofonte che è stato immesso nel fuoco della conoscenza e della consapevolezza, dovranno cimentarsi in una mischia violenta, in giochi, in gare. Dovranno prepararsi ad affrontare la loro esistenza vivendo per sfida. Il vivere per sfida è la porta che porta nel fuoco della conoscenza e della consapevolezza attraverso la manipolazione delle proprie emozioni in relazione ad un fine. Demetra stessa dichiara di essere libertà. Io sono l'Augusta Demetra, colei che più di ogni altro tra i mortali agli immortali e ai mortali offre gioia e conforto. Demetra è la crescita, la forza che spezza i legamenti degli esseri, che li porta a crescere nel loro presente. La spiga che viene portata nelle mani di Demetra è il risultato finale della sua rappresentazione. Ciò che era legato e impedito dal seme ora è una spiga. La gioia e il conforto portati da Demetra sono gli atti della crescita dei singoli esseri. Demetra è dunque libertà dalle condizioni che incatenano i soggetti nel momento presente. Per portare gli esseri umani all'Olimpo, Demetra deve fissare l'intento fra gli esseri umani, deve cioè lasciare il simbolo dell'intento affinché questo si rinnovi generazione dopo generazione. Il tempio che chiede Demetra ha questa funzione. Nel tempio Demetra insegna i misteri affinché gli esseri umani possano immergersi nel fuoco della conoscenza. Placare l'animo della dea, ecco un altro dei misteri di Eleusi. Dov'è l'animo in ansia, nervoso, pensieroso, preoccupato, in tensione o turbato? Non è forse il nostro animo quando guardiamo alla vita? Non è forse l'animo del guerriero che ha organizzato le battaglie della sua esistenza e che è consapevole che gli oggetti del mondo hanno organizzato le loro battaglie d'esistenza alle quali egli forse non potrà sottrarsi? E tutto questo vortice di emozioni non sono forse gli stati d'animo degli individui che affrontando la loro quotidianità modificano se stessi? E modificare se stessi non significa crescere sciogliendo i legamenti del presente? E sciogliendo i legamenti del presente non offre gioia e conforto al mortale che affronta le contraddizioni della sua esistenza? È l'Augusta Demetra che dentro gli esseri preme per portarli a crescere, chiede all'essere umano di placarla dentro di sé, costruendo la sua esistenza sfida dopo sfida. In questo passo dell'inno omerico a Demetra troviamo la dea, che trova la sua dimensione. Persefone si cala nel Tartaro e dal Tartaro germogliano nuovi dei, e nuovi dei avranno dentro di sé Demetra, che dovranno placare se vogliono costruire se stessi, entrare nel fuoco della conoscenza e della consapevolezza e presentarsi come dei all'Olimpo. Ecco dunque, il rapimento di Persefone ad opera di Ade altro non fu che la qualità che emerge dalla quantità. Ora una nuova quantità dovrà accumularsi, e nell'accumularla Demetra manifesta le sue strategie. Non sono più le strategie di prima, che la qualità cui assistiamo emergesse. Sono nuove strategie per nuovi intenti, che comunque sono riferiti all'intento universale. E andiamo ancora avanti con la lettura degli inni e dei commenti all'inno omerico a Demetra. Così dicendo, dice l'inno omerico, così dicendo la dea mutò di statura ed aspetto, respingendo da sé la vecchiaia. Ricordavo che Demetra stava girando per il mondo travestita da vecchia, ne avevamo già parlato con la follia controllata. Così dicendo la dea mutò la statura e l'aspetto, respingendo da sé la vecchiaia. La bellezza intorno a lei raggiava, un dolce aroma dal suo peplo odoroso si effondeva, e per largo tratto una luce dalle membra immortali della dea rifulgeva. Le bionde chiome le ricoprivano gli omeri, e la solida casa si riempì di splendore, come per un lampo. Chissà perché questa immagine i cristiani la usano sempre per definire le apparizioni della loro porca Madonna, eh? Madonna porca, proprio perché impone agli esseri umani la figa vergine. Ella uscì attraverso la sala e alla donna subito si sciolsero le ginocchia. Per lungo tempo restò senza voce e nemmeno si ricordava del figlio prediletto di raccoglierlo dal pavimento. Ma le sorelle udirono il pianto implorante del bambino e balzarono giù dai soffici letti. Quindi una di loro, prendendolo fra le braccia, se lo strinse al petto. Un'altra ravvivò il fuoco e un'altra corse col piede leggero per accompagnare la madre via dalla sala odorosa. Lavarono il bambino che si dimenava, standogli intorno e circondandolo di ogni cura, ma il suo animo non si addolciva, poiché meno brave davvero erano le nutrici che ora si occupavano di lui. Dunque muore un corpo fisico e nasce un corpo luminoso. La trasformazione di Demetra è la trasformazione della morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, un altro dei misteri di Eleusi. Lei non è più la Demetra di prima, che Ade rapisse Persefone. Ha tentato di liberare la figlia, ha tentato di ritornare alla situazione di prima che avvenisse il rapimento, ha vissuto l'infinita tristezza di non poter tornare a com'era prima del rapimento. Non c'è ritorno nell'utero materno, né nell'utero della vita fisica. Grazie a Metanira è rinata Demetra. Ora può dispiegare se stessa nelle nuove strategie di esistenza che Ade e Persefone stanno preparando. È morta la Demetra che era prima che Ade rapisse Persefone, ed è nata la nuova Demetra. La vecchiaia scompare, Demetra muta di statura ed ora raggiante guarda il tempo che viene incontro. Il dolore non è scomparso, la tristezza non è sparita, ma né il dolore né la tristezza la tengono più prigioniera. È morto un corpo fisico, è nato un corpo luminoso. Questo è il significato di, così dicendo la dea mutò la statura e l'aspetto respingendo da sé la vecchiaia. La bellezza intorno a lei raggiava, un dolce aroma del suo peplo odoroso si effondeva e per largo tratto una luce dalle membre mortali della dea rifulgeva. Le bionde chiome le ricoprivano gli omeri e la solida casa si riempì di splendore, come per un lampo. Sembra di leggere alcuni racconti di esperienze di premorte NDE, ed è da quelle visioni che l'immagine viene presa, indicando la nascita del corpo di luce dall'individuo fisico che vecchio sta morendo. Quanto si svela agli occhi di Metanira è di una tale immensità che Metanira non ha più parole. Ha esaurito la sua forza, viene spinta fuori dalla sua ragione e naviga in sensazioni che mai avrebbe pensato di provare. Dimentica delle relazioni fra se stessa e il mondo, ma il mondo non la abbandona. Accorrono le sorelle del bambino, le figlie, che raccolgono il bambino a terra. Il mondo accorre e rimette in moto la ragione. Così sono le sorelle che giungono, soccorrono il bambino, riaccendono il fuoco e aiutano la madre a riprendersi dalle emozioni. È morta la vecchia Demetra ed è nata la nuova Demetra. c'è ora un nuovo mondo da ricostruire, un mondo di relazioni e di sentire magici che prima erano ignoti. Ora il mondo sta tremando di terrore. Siamo davanti ad un inizio, è un momento di fragili equilibri sui quali si fonda il futuro. Quali decisioni prenderà il presente? Come agirà la nuova Demetra? Come reagirà il mondo all'arrivo di questa nuova Demetra? In quella pozza gorgheggiante un infimo e possente Celeo sta progettando il futuro di tutta la specie dell'essere natura. In quella pozza c'è il cuore di Rea e le attese di Era. E in effetti questa scena che viene rappresentata nell'inno omerico a Demetra ha una lettura reale, ed è la lettura dell'uscita dal brodo primordiale dei primi esseri che hanno fondato la vita. Perché tutta la storia che noi abbiamo in relazione a Demetra, Celeo, Metanira, non è altro che una visione di stregoneria del momento in cui gli esseri della natura sono usciti dal brodo primordiale. Quel Celeo non è altro che il primo eroe, chiamiamolo così, il primo infimo essere che ha avuto la forza di uscire dal primo brodo primordiale e di dar vita alle specie multicellulari. E questo è che ci racconta l'inno omerico a Demetra. Questo è il potere, la possanza dell'inno omerico a Demetra, perché quella di prima era la prima Demetra, era la Demetra figlia di Titani, che agiva negli esseri che erano figli di Titani. Ma ora siamo in un nuovo mondo. Siamo nel mondo in cui Zeus ha fagocitato Meti. I cristiani direbbero ha divorato sua moglie Meti. Zeus ha fagocitato l'intelligenza progettuale. Rea è la terra, Zeus è l'atmosfera. C'è una Era che si sta muovendo all'interno di un brodo primordiale. Da questa Era deve germinare il futuro. Il futuro sono gli esseri pluricellulari, ed è questo lo scontro che è avvenuto fra Demetra, il rapimento di Persefone che entra nel sottoterra, per cui c'è la germinazione, c'è il seme che viene a spuntare da sottoterra, c'è l'uovo che ha il pulcino dentro, che ha il piccolo dentro, c'è il ventre, quelli che saranno i mammiferi che hanno la parte interna, c'è la cellula che si sdoppia, cioè c'è praticamente il tartaro, c'è l'ade che comincia a far germinare le nuove coscienze. E questo inno di Demetra va a spezzare questi due momenti, c'è un prima e c'è un dopo. E questo è il senso, la possanza, l'enormità dell'inno omerico a Demetra. Certo, noi parliamo di Eleusi, noi parliamo di un tempio fisico in cui si tenevano dei riti, parliamo di una città in cui c'erano i giochi, parliamo di cose di quella quotidianità, ma quelle cose di quella quotidianità hanno descritto una trasformazione antica. Esattamente come la scopa che usava la donna per pulire per terra, in percezione alterata, diventava il cavallo per cavalcare nell'infinito, per andare al Sabba, per avere quelle gioie che la quotidianità orrenda e assassina dei cristiani gli negavano. Cioè, praticamente noi, con l'interpretazione dell'antico, stiamo eliminando quello che è la descrizione dell'infinito, la descrizione, gli elementi della descrizione con cui gli antichi descrivevano le trasformazioni della vita, li riportiamo ad elementi del momento attuale. Cioè, con la nostra interpretazione non facciamo altro che portare l'antico mito dell'inno omerico a Demetra, come fu scritto circa 3.000 anni fa, come veniva raccontato 3.000 anni fa, 2500, 2700, 2800, fate voi quello che volete, lo portiamo e lo traduciamo con linguaggio attuale, con linguaggio di adesso. Certo, io come apprendista stregone lo posso fare, sono fortunato, ho sempre detto, no? Anche per i microfoni di questa radio. Una volta i stregoni dovevano aspettare per provare quello che dicevano, dovevano aspettare che l'allievo si modificasse, che cominciasse a penetrare lo sconosciuto che lo circondava, che cominciasse ad avere il piacere nell'uso del coraggio, che cominciasse ad avere il piacere della conoscenza e della consapevolezza, il potere che gli dava espandersi nella vita. Gli stregoni dovevano portare pazienza. Oggi io posso fare un'altra operazione diversa, posso dimostrare che c'è questa possibilità. Non devo incatenare le persone per portarle avanti in modo che abbiano il piacere emozionale di quello che fanno, ma posso già dimostrare che esiste questa possibilità. Cioè, praticamente io sono talmente fortunato al giorno d'oggi che un giornale come La Repubblica, di quando? Proviamo a vedere di quando, di quanti giorni fa. Tanto basta un attimo per sfogliare quelli che sono gli articoli. Eccolo qua. No, non è questo. Eccolo qua. Il giornale della Repubblica del 28 giugno 2004. 28 giugno 2004, praticamente tre giorni fa, due giorni fa, dice: esperimento a Friburgo. Il sesto senso dell'uomo non è fantasia. Quella strana sensazione che si prova quando si crede di essere osservati da qualcuno senza vederlo potrebbe essere qualcosa di più di un puro frutto dell'immaginazione e rappresentare addirittura la prova che il sesto senso esiste davvero. Alcuni esperimenti condotti da un gruppo di scienziati dell'Università di Friburgo, scrive il domenicale Sunday Times, hanno prodotto risultati sorprendenti che suggeriscono la possibilità che l'uomo possegga veramente poteri paranormali. In realtà non è questo, cioè non è una questione di poteri paranormali. Noi possediamo il potere di percezione del mondo che abbiamo ereditato dai nostri avi, cioè i nostri avi quando non avevano occhi, quando non avevano orecchie, non avevano naso, non avevano altri sensi. Noi abbiamo tutta una serie di sensi interni capaci di percepire e di relazionarci col mondo, per cui di capire cosa sta avvenendo nel mondo, soltanto che non siamo educati ad usarli, cioè non ci servono in modo talmente importante da farli emergere. Abbiamo gli occhi, abbiamo il naso, abbiamo la bocca, abbiamo una descrizione del mondo che è fisica, che ci è sufficiente. Certo che però tutte le cose, le parti interne che noi abbiamo, hanno anche se non hanno degli sbocchi corretti nella vita, per esempio questa modalità di percezione del mondo, se non viene usata in maniera corretta, in realtà è uno dei meccanismi base attraverso i quali si forma la paranoia. Per cui quando il monoteismo ti porta alla malattia e questo meccanismo non ha soddisfazione, in condizioni particolari viene fuori praticamente gli individui paranoici, specialmente poi quei sistemi educazionali dei monoteisti, dei cristiani. Noi abbiamo tutte queste forze all'interno e oggi come oggi, torno a ripetere, io sono molto fortunato perché la scienza mi sta dimostrando che quello che stiamo dicendo in stregoneria è assolutamente reale. L'altro giorno c'era una notizia su televideo che praticamente diceva che il sonno profondo non solo costruisce nuove connessioni neuronali nel cervello, ma fa circolare le correnti elettriche a bassa frequenza, cioè a velocità, correnti elettriche lente, che sono quelle che praticamente fissano le informazioni, fissano il sapere e fissano la nostra capacità di comprendere il mondo. Se non viviamo in situazioni di sonno profondo, noi non siamo neanche in grado di sviluppare il sapere. E guarda caso, sonno e sogni, nella mitologia greca, sono i figli di Nera Notte. Fate un po' voi, insomma. Bene, andiamo un attimino avanti ancora col discorso di Demetra e di Lino Merico. E facciamo anche questo ultimo commento. Vegliando tutta la notte, cercavano di placare la dea gloriosa. Tremanti di terrore e all'apparire dell'aurora, al possente Celeo esattamente narrarono ciò che aveva descritto Demetra, la dea dalla bella corona. Egli allora convocò in assemblea il popolo innumerevole e ordinò di costruire per Demetra dalle belle chiome un pingue tempio e un'ara sopra un contrafforte del colle. Essi subito obbedirono e davano ascolto alle sue parole, costruivano il tempio che aveva ordinato e questo sorgeva alto per volontà della dea. Quando poi ebbe terminato e posto fine alla fatica, si avviarono per andare ognuno alla sua casa e la bionda Demetra, sedendo nel tempio, rimaneva in disparte da tutti gli dei, struggendosi nel rimpianto della figlia. meraviglia della vita sottile. Concetto di atemporalità. Quando si leggono i miti antichi, anche se i miti non sono rappresentati in forma umana, vanno letti una dimensione di atemporalità, o se si preferisce una definizione diversa, in un eterno presente. Ricordate che quando avvennero gli episodi raccontati dai miti, gli uomini non erano e la natura era a quelli che noi pensiamo gli inizi. È superfluo per una persona religiosa pagana politeista, ma sembra che sia fondamentale quando ci si rivolge a una persona educata a pensare gli avvenimenti in termini temporali. Quando leggiamo miti antichi, stiamo descrivendo il divenire cosmologico della vita, un divenire cosmologico che viene rappresentato in forma umana. Una volta che la rappresentazione simbolica perde la memoria del simbolo e del suo significato, rimane solo la forma rappresentata in se stessa. Il mito antico rappresenta la struttura filosofica e il racconto mitologico è un racconto simbolico della realtà e di come la realtà è venuta formandosi. D'altronde i veggenti, quando alterano la loro percezione e guardano le antiche trasformazioni di esseri unicellulari, scorgevano in essi se stessi, gli stessi dei che si dibattevano dentro se stessi. Non c'era differenza di percezione di una cellula con la forma attuale fisica che rivestiva il veggente. Entrambi erano portatori degli stessi dei. Non c'era differenza fra gli dei che allora agivano dentro gli esseri e fuori gli esseri della propria specie e della natura in generale, con gli dei che agiscono ora dentro gli esseri umani, fuori gli esseri umani e dentro e fuori gli esseri della natura in generale. Sono gli stessi dei, con forme di divenuto diverse. Così il mito assolve una duplice funzione. Da un lato descrive una situazione cosmologica dalla quale è divenuto il presente, e dall'altro assolve alla lettura del presente affinché affronti e fondi il proprio futuro. Eraclito ha tentato di porre le basi affinché il nuovo modo di interpretare la realtà che ai suoi tempi stava nascendo non si discostasse eccessivamente dal vecchio modo di leggere la realtà. Ha fatto quanto poté. Il passaggio dalla descrizione mitica attraverso il quale il presente è venuto forgiandosi alla dimensione razionale di interpretazione soggettiva del presente è un incredibile baratro che solo gli iniziati sono in grado di superare. Esistono sicuramente vari modi e vari approcci attraverso i quali superarlo, ma Eraclito era un uomo religioso e come uomo religioso pose le basi religiose alla sua azione. La razionalità divenne proiezione delle interpretazioni soggettive sulle manifestazioni del reale in cui il soggetto viveva. L'individuo cessava di essere il prodotto del mondo quale manifestazione dello scontro titanico dei divini dell'esistente, ma diventava colui che immaginava la sua presenza come centrale e necessaria nella realtà e faceva della propria immaginazione la descrizione della realtà stessa. Non più scontro di dei a forgiare il presente, non più Ares manifestato dagli esseri, ma l'individuo che declamava e faceva della propria capacità di declamare la realtà del mondo alla quale si adeguava. I fantasmi di morte erano in agguato. So quanto sia difficile leggere la cosmologia mitologica quando si guardano delle forme e si raccontano storie di uomini e di dei in forma umana. Però questo è il segreto del mito, o se preferite il modo col quale gli antichi dispiegavano la loro conoscenza e il modo col quale essi affrontavano la vita leggendovi i fenomeni. Mettetevi nei panni di un veggente che guarda l'origine del divenuto. L'origine del divenuto avviene per dispiegamento delle stesse forze, delle stesse tensioni che agiscono nel presente e dunque la forma originale del divenuto è la stessa forma con cui viene rappresentato nel presente. All'apparire dell'aurora, al possente celeo, narrarono ogni cosa. Aurora apre le porte del futuro. Aurora dispiega il divenire degli esseri, è l'alba che inizia il giorno, anche il giorno di nuove vite. Sembra di vederlo, Celeo, radunare il popolo innumerevole e ordinare di costruire per Demetra delle belle chiome un pingue tempio ed un'ara sopra un contrafforte del colle. Sembra di vederlo, Celeo, adunarsi con molti altri unicellulari, trasformarsi e mettere insieme per costruire un corpo più complesso dell'essere natura, finché, esprimendosi Demetra, sia più facile affrontare le sfide dell'esistenza e dare l'assalto al cielo degli dei. Gli esseri pluricellulari della natura sono dei templi in cui dimora la crescita, Demetra, ed essi obbedirono, dando ascolto alle sue parole, e si trasformarono generazione dopo generazione, finché il corpo degli esseri pluricellulari divenne, trasformandosi come Demetra aveva ordinato. Il corpo divenne grande per volontà della Dea. Il corpo divenne grande perché gli esseri manifestarono la volontà della Dea. Quando gli esseri, figli di Era, dettero il via alla loro trasformazione fisica, si avviarono ognuno a trasformare se stesso, dando il via alla propria specie e a diversificazione delle specie. Ancora Demetra pensava alla figlia in disparte e in disparte se ne stava dagli dei. Costruiva e trasformava gli esseri, ma non collaborava con gli dèi. Ecco, questo è il concetto fondamentale che noi dobbiamo riuscire a capire per riuscire a capire la religione antica. Cioè, tutto ciò che fu di antico non è niente a che vedere con quello che i cristiani descrivono. Cioè, i cristiani non hanno mai capito un cazzo dell'antica religione, proprio perché ne avevano un terrore folle. Le antiche religioni impedivano loro di stuprare i bambini. Stuprare bambini significa impedire ai bambini di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della loro vita, di essere dei soggetti di diritto, di dire al mondo: noi esistiamo, noi abbiamo il diritto di esistere, abbiamo il diritto di fondare noi stessi, noi siamo il futuro della società. Bene, i cristiani hanno distrutto questo diritto, l'hanno annientato. Per loro non esiste uguaglianza, libertà, fraternità, non esiste niente per loro che non sia la sottomissione loro di assassino. E questo è che ci dimostra la storia. E quello che ci dimostra l'inno omerico a Demetra è come gli antichi conoscessero perfettamente quello che era il divenuto della specie, il divenuto degli esseri, il divenuto delle trasformazioni. E quel divenuto delle trasformazioni loro lo onoravano proprio perché loro in quel momento stavano fondando altre trasformazioni. Non basta che Celeo dica: noi oggi combattiamo, noi oggi lottiamo, noi oggi manifestiamo noi stessi per costruire un grande futuro. Se nel momento presente, oggi, adesso, nel 2004, noi non agiamo per costruire il nostro futuro. Ciò che fu la determinazione di Celeo allora è la determinazione degli esseri in ogni generazione. E ogni generazione ha combattuto, ha manifestato se stessa, ha affrontato la loro quotidianità per costruire il futuro. E noi dobbiamo fare lo stesso. Certo, ammetto, le condizioni nelle quali uno va a costruire il futuro all'interno dell'orrore criminale cristiano è qualcosa di talmente possente che gli dèi antichi non lo immaginavano. Gli dèi antichi non erano in grado di immaginare cosa fosse l'orrore che stava avanzando. Gli uomini antichi non seppero affrontare l'orrore che si stava presentando. Ma noi oggi lo conosciamo. Noi oggi lo conosciamo, lo affrontiamo, e da questo orrore andiamo a costruire il futuro. Se noi non fossimo in grado o ci tirassimo indietro dal farlo oggi, cosa direbbe gente come Giordano Bruno, gente come Galilei, gente come milioni di donne bruciate vive, torturate, massacrate, con un farneticante imbecille di Wojtyla che va farneticando no la tortura contro l'umanità, quando lui l'ha applicata per secoli per macellare e torturare l'umanità, terrorizzare. È responsabile di 200 milioni di persone comperate e vendute dall'Africa alle Americhe. Lui è responsabile. Lui è responsabile di genocidio, di traffico di schiavi, per ordine del suo pazzo Dio. Se noi, oggi come oggi, non fossimo in grado di rappresentare noi stessi, di manifestare ciò che noi siamo, di affrontare il futuro nelle piccole cose, nelle cose che facciamo, cosa direbbero tutta quella gente che fu ammazzata mentre dall'Africa veniva portata alle Americhe? Cosa direbbero tutta quella gente che fu macellata, portata al macello per fare le crociate? Cosa direbbero tutti quegli uomini che sono stati messi a rogo, incarcerati, ammazzati, soltanto perché gente come Wojtyla, gente come Scola, gente come Matiazzo, potesse derubare le persone che non si possono difendere, stuprare bambini costringendoli in ginocchio? Cioè, con quale faccia noi potremmo guardare alla vita, se consapevoli della necessità della vita di espandersi, non agissimo per fare quello che noi possiamo affinché la vita si espanda? Questo è l'interrogativo che noi dobbiamo portare, che noi dobbiamo rappresentare. Ed è attraverso questo che noi dobbiamo imparare ad affrontare la vita, ad affrontare le contraddizioni dell'esistenza. E c'è un premio. C'è un premio per questo, ed è la trasformazione del corpo fisico, la morte del corpo fisico, in nascita del corpo luminoso. Un cristiano non ha futuro, non esiste un al di là, non esiste un paradiso, un inferno, esiste solo la fine di tutto. Certo, se è stato angosciato, ha vissuto una vita di merda, perché gli hanno imposto una vita di merda, la morte del corpo fisico sarà una liberazione dai tormenti. Indubbiamente questo, ma non c'è un futuro oltre, non c'è niente oltre a questo per un cristiano, perché quando una persona viene costretta in ginocchio, il prezzo che paga è Demetra, cioè paga per essere in ginocchio Demetra, la crescita, paga con la sua capacità di affrontare il mondo, rinuncia alla sua capacità di affrontare il mondo, rinuncia a salire sulle ginocchia di Demetra. Ed è questo che si paga, essere dei cristiani, perché il cristianesimo è imposizione alla rinuncia delle cose. Io su una lista di discussione di internet, su un NG, ho mandato, qualcuno aveva messo un'email, fra le altre cose, citando il pezzo che ho messo in internet sulla manipolazione mentale. A quel discorso che lui ha fatto, io sotto ho messo il link, cioè ho messo praticamente l'indirizzo affinché le persone raggiungessero immediatamente quella pagina, e ho scritto: leggete e fatevi un'idea. Bene, una persona ha scritto sotto quella pagina e ha messo una lettera, ve la ricordo, la cito a memoria perché non ce l'ho qui presente, e dice questo, quella lettera: fatalità, ha detto. Io qualche giorno fa sono andato in garage, in cantina, cose del genere, a portare delle cose, e siccome sono molto sbadato, ho preso uno scaffale, mi è caduto un cartone con tutte le mie vecchie cose di quando ero bambino, di quando andavo a scuola. E fatalità, c'era il mio vecchio quaderno di religione. Erano anni che non guardavo queste cose. Allora, mi hanno fatto scrivere 100 volte i 10 comandamenti, 200 volte un passo di Matteo, 200 volte altre cose. Praticamente ha detto, mi hanno massacrato. Cioè, questa persona si era dimenticata del massacro che aveva ricevuto nel fare la scuola, nel fare il catechismo, ed aveva riscoperto, qualche giorno fa, cosa gli era successo. In realtà, dice, io a scuola, dice questa persona, ho ricevuto ben altre violenze, non solo questa, dice, però sono rimasto impressionato quando ho trovato questa, cioè questa non me la ricordavo. Bene, pensate un po', i bambini cosa subiscono nella relazione con preti e suore, e poi vi stupite se vostro figlio ha problemi di droga. Vi stupite se vostro figlio ha problemi di disagio sociale? Vi stupite se vostro figlio ha dei problemi di apprendimento? Purtroppo, preti e suore sono la feccia di questo paese. Oltretutto, solo per il fatto di manifestare il loro pensiero fuori dalla loro religione, commettono reati di apologia di strage, commettono dei reati gravissimi. Naturalmente i magistrati non è che vanno a prendersi di tutti, perché hanno altre cose da fare, sembra. Bene, diamo il via alle telefonate, 049 700 700 e 049 700 838. Allora, oggi vi ho raccontato un po' alcune spiegazioni sull'inno omerico a Demetra, e andrò avanti ancora perché, oltre all'inno ai misteri di Eleusi, tratterò i misteri orfici un po' alla volta. Beh, qui adesso di Demetra ho ancora parecchio per andare avanti. Comunque tratterò gli inni orfici, poi tratterò i dionisiaci, cioè i misteri orfici, poi tratterò i dionisiaci, poi andrò un po' avanti anche con le altre religioni misteriche. Le religioni misteriche rappresentano qualcosa di importante in realtà, rappresentano l'ultima resistenza al cristianesimo, cioè praticamente il cristianesimo quando arriva deve far fuori fisicamente le religioni misteriche, e le fa fuori fisicamente nel senso che le massacra, punto e basta, cioè non è che ci siano mediazioni o altre cose di mezzo, l'unica cosa che sa fare il cristianesimo è massacrare e torturare. Ebbene, dalle religioni misteriche nasce la strada, nasce la via della conoscenza, nasce la stregoneria occidentale. La stregoneria occidentale nasce con le religioni misteriche. Qualcuno può dire, ma c'era ancora prima, c'erano riti, c'era questo. Sì, è vero, c'erano una serie di cose, spesso anche superstiziose, diciamo così. Cioè, praticamente tutto quello che era il sottobosco delle antiche città viveva anche un po' di superstizione, un po' di piccoli riti quotidiani, un po' di tante cose. Tutte queste cose però si sono venute trasformandosi. Dire che esistesse la stregoneria prima dell'arrivo del cristianesimo è abbastanza complicato. Qualcuno so che lo sta facendo, però, torno a ripetere, bisogna riprendere invece ciò che fu le antiche religioni, perché tutta quella che è la stregoneria è rappresentata nelle antiche religioni. E bisogna imparare ad avere la lettura del quadro simbolico, del quadro mitologico, perché è l'unico modo che noi abbiamo per riprenderci quello che è il potere della trasformazione, il potere sociale, il potere etico, il potere morale delle antiche religioni. Tutto naturalmente deve essere filtrato al momento attuale, cioè quando i miti antichi vengono scritti non esiste una situazione sociale così distruttiva, così criminale come quella che abbiamo noi. Naturalmente, quando è che cominciano a riprendersi le religioni antiche? Quando è che iniziano le religioni antiche a essere riscoperte? E qui in Italia sappiamo che l'inizio della riscoperta di ciò che fu antico lo dobbiamo al Boccaccio. Il Boccaccio inizia praticamente quella riscoperta degli dei antichi, poi c'è il Catari che scrive qualcos'altro e via via, cioè praticamente la storia si muove lentamente finché arriviamo alle repubbliche marinare, e le repubbliche marinare riprendono alcuni concetti antichi, alcuni concetti delle antiche religioni per poter commerciare. Praticamente quali sono queste cose? Adesso non le so tutte, però in soldoni è questo: i cristiani impedivano il commercio con chi non era cristiano. Le antiche repubbliche marinare in realtà dicevo, a me non me ne frega niente con la persona a cui sto vendendo la roba, gli vendo la roba, lei mi paga il giusto prezzo, ci stringiamo la mano perché tutti e due abbiamo fatto l'affare e ci lasciamo. Cioè il commercio è commercio, la religione è un'altra cosa. Questa separazione del discorso religioso da un discorso commerciale appartiene agli antichi. E non ha niente a che vedere. Il cristianesimo impediva il commercio con chi non era cristiano. Infatti c'è tutta una serie di, se volete leggervi, di Pietro Citati ha fatto un libro sui commerci dei vichinghi e su quelli che erano dei particolari tipi di battesimi che venivano dato all'altro per poter vendergli le cose. È un gran casino. Le repubbliche marinare rompono con questo. E le repubbliche marinare, Venezia in particolare, fa una delle più grandi operazioni storiche, che viene quasi dimenticata, però è importantissima, ed è l'unica repubblica che decide di cacciare il Papa. Il Papa scomunica la Repubblica di Venezia, Venezia caccia gesuiti e tutti gli altri dalla città, i gesuiti e tutti gli altri fanno la processione in penitenza uscendo dalla città. Come escono dalla città, il doge fa aprire le porte delle chiese di Venezia e fa vedere ai veneziani quanto oro sta gente si era portata via. Quel momento il Vaticano è finito ed è la prima scomunica che il Vaticano è costretto a mangiarsi, ed è un cambiamento della rotta della storia. Ricordo che nel cristianesimo il Papa è l'unica persona a cui tutti gli imperatori baciano i piedi, ed era un ordine totale, assoluto. Ebbene, Venezia se ne sbatte altamente le palle di questo dogma religioso e caccia dalla città i gesuiti e dimostra come sta gente, l'unica roba che gli interessava era il potere e i soldi, cioè praticamente il potere in pratica. Bene, Io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, vi do appuntamento per giovedì prossimo e vedremo di organizzarsi per fare una trasmissione un po' più lineare, diciamo. Abbiamo ancora da finire il crogiolo dello stregone dei quattro canti del mondo, finiremo il crogiolo dello stregone dei quattro canti del mondo e una cosa, ricordatevi di internet. Su internet potete scrivere, su internet potete comunicare, da internet potete scaricarvi le mie pagine e leggervi quello che è il paganesimo e la stregoneria, in internet potete vedere le fotografie dei riti, in internet potete vedere qual è il nostro statuto, in internet potete vedere cosa amiamo e cosa non amiamo, cosa vogliamo e cosa non vogliamo. Pertanto internet è la finestra che ci permette di dialogare col mondo senza che qualcuno ci venga a spiegare le nostre idee, il nostro modo di vedere le cose. Pertanto usate internet e usate internet. Io purtroppo non so l'inglese, adesso mi metto a studiare l'inglese perché devo scrivere anche su dei forum inglesi proprio per vociare. Mia figlia non è che abbia tempo di fare le cose per me, insomma. Pertanto mi dovrò studiare inglese per riuscire a leggere le cose del vociare. Bene, appuntamento allora a giovedì prossimo. Vediamo un attimo. Pronto?
Sì. Ciao. In diretta.
Sì?
Niente, volevo, ho chiamato ancora, volevo avere un po' di indirizzi, scusa che abbasso, visto che parla di internet, avere dei riferimenti un po', ma perché il discorso di stasera è proprio una roba molto interessante come ogni sera.
Sì, senti, tu usi Google come motore di ricerca?
Google, sì.
Ecco, scrivi Claudio Simeoni.
Ok, Claudio Simeoni.
Basta, la prima pagina, vieni Stefano, la prima pagina che ti esce, credo che sia una pagina scritta su Castaneda, e la seconda pagina che dovrebbe uscirti dovrebbe essere già Collegio dei Sali, l'index di Collegio dei Sali. Quando tu trovi una pagina mia, tutte le mie pagine alla fine hanno l'indirizzo, il mio indirizzo, no? Completo, Piazzale Parmesan, tu clicchi sul ritorno all'indice e arrivi ad ogni prima pagina.
Va bene, perfetto.
Ok, comunque ricordati anche Collegio dei Sali, perché al limite puoi cercarlo anche con Google.
Ok, va bene. Mille complimenti.
Grazie a te, ciao. Bene, ciao a tutti, mando subito Stefano, beh, giustamente Stefano se qua sta preparando, e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao, subito pubblicità. Radio Gamba.